Ciao a tutti, Rossa Agenda vi dà il benvenuto con l'agenda di Mer. Passi scelti dalle sue lezioni e conversazioni e dalle opere di Sri Aurobindo, lettura, spunti e riflessioni. Il tema di oggi è ancora collegato alla natura. A proposito di collegamenti, ho ricevuto una telefonata da Francesca di Torino che mi ha detto che fa un po' fatica a volte a sentire il collegamento fra i diversi passi delle diverse trasmissioni. Beh, la mia prima risposta è stata: e comprati l'agenda. Vabbè, io sono sempre un po' diretta, però ero anche scherzosa. In realtà, visto che lei ha fatto per parecchi anni i gruppi di studio a Torino, no? Sull'agenda di Mer, a queste persone lo consiglio anche un po', veramente, no? Comprarsi questo primo volume rosso, bellissimo da tenere anche solo lì, da vedere. Beh, un'esperienza da leggere ovviamente. Mi ricordo che quando io venivo ad Auroville come turista, quando ho scoperto l'agenda di Mer, avevo chiesto un permesso speciale per andare a leggermela sotto il Banyan Tree, l'albero che è uno dei tre punti, uno dei tre fulcri di Auroville. Non essendo all'epoca un'orovigliana, non mi era consentito di entrare nel parco del Matrimandir tutti i giorni, però riuscii a ottenere questo permesso proprio perché andavo lì, mi aprivo il mio pareo per terra per difendermi un po' dalle formiche e mi mettevo a leggere l'agenda. E poi, quando ho finito il primo volume, e così per tutti gli altri, mi ricordo che per me era proprio un rituale andarmi a comprare il secondo volume, no? Mi facevo bella, mi mettevo l'abito più appropriato, mi truccavo con cura dopo la doccia, no? E andavo a comprarmi il volume dell'agenda. Era proprio una sensazione, posso dirlo, d'amore? Allora, ritorniamo ai nostri collegamenti. Abbiamo letto della natura organizzata dalle leggi dell'energia mentale nel sogno dell'albergo ed eravamo al 3 luglio 1957. Dopo circa 6 mesi, quindi il 1 gennaio del 58, abbiamo letto che la natura decide di collaborare. Vi ricordate le grandi note dal fisico sottile? La natura e lo spirito che si incontrano come vecchi amici, no? Con un balzo di gioia. E nelle pagine che ora leggeremo si tratta del rapporto fra natura e danaro. La seconda parte è una piccola ricerca sul dio Ganesh. Cosa c'entri Ganesh con tutto questo? Ci sarà chiaro fra pochissimo. Ricordiamoci intanto che questo dio simpaticone è fra le divinità più amate dell'India, ma non solo. Arriviamo al cuore della trasmissione, l'agenda di Mer, con questi brani, Denaro e Natura, dal primo volume a pagina 195. Il denaro è un mezzo non un fine, ancora dal primo volume, pagina 225. E poi la rubrica Sri Aurobindo e Mer, un'unica coscienza, in cui diamo voce a Sri Aurobindo che ci spiega che il denaro è una forza universale. Eccoci ai nostri rituali di chiusura. Questa volta vi racconto 2 storie, non una. Naturalmente brevissime. E poi i nostri inviti, perché Rossa Agenda è un programma di diffusione del pensiero di Sri Aurobindo e Mer. e poiché incontri e registrazioni non sono finalizzati in questo caso ad un gruppo di studio, la serietà dell'impegno viene affiancata da quella del raccontarvi mer con uno stile, fra virgolette, fresco. Non è una parola che ho usato io, è una parola che ha detto la mia amica Paola sentendo una mia registrazione, e le invio un sorriso che non si vede. Eccoci qua con Ganesh. In questo momento potete immaginarvelo entrare nella vostra stanza, come è successo a Mer, a questo ci arriveremo fra un poco, vivente, luminoso, con la sua pancia un po' protuberante, con la sua proboscide. Ganesh significa signore dei Gana, cioè signore degli eserciti. Tuttavia egli è anche venerato come dio della saggezza. Simbolo dell'ascolto sono infatti le sue grandi orecchie da elefante. Dio dispensatore di successo, abbondanza e beni materiali. Di solito nelle sue immagini sono mostrate ai suoi piedi per indicare che fanno parte della vita materiale ma senza attaccamento. Ganesh e anche signore degli ostacoli, vedremo in che senso fra poco, può essere inoltre invocato come protettore della casa, dei viaggi e di ogni iniziativa come portafortuna. Spesso l'immagine di Ganesh, sì, questo è un fatto curioso, ho notato raccontandolo agli amici che pochi lo sanno, l'immagine di Ganesh si trova sulla prima pagina dei libri indiani come patrono degli scrittori, perché la leggenda vuole che sia stato lui a mettere per iscritto il Mahabharata, il più vasto poema epico della letteratura, io ho letto anche mondiale. Comunque, con i suoi 18 libri viene considerato un poema artistico religioso fondamentale per la letteratura indiana. La leggenda di Ganesh narra che Shiva e Parvati ebbero questo bambino bellissimo, intelligente, diligente. Parvati lo mette a guardia del suo bagno e lui è talmente diligente di impedire allo stesso Shiva di entrare in bagno. Questo padre un po' bellicoso, iroso, un po' fuori, diremmo noi nel nostro linguaggio moderno, gli taglia la testa. Parvati e le persone intorno decidono di dargli la testa dell'essere che incontrano e incontrano un elefante, gli mozzano la testa e la danno a Ganesh. Tuttavia Ganesh ha un suo simbolismo. Quando si guarda, non bisogna solo quando lo guardiamo, non bisogna solo ricordarsi che è una accattivante divinità dall'aria bonacciona, ma ricordiamoci anche che egli si presenta con calma e gentilezza. Importante il simbolismo della sua proboscide, che è uno strumento unico, dotato di una forza tale da sradicare un albero e di tutta la delicatezza necessaria per raccogliere un ago, a simboleggiare che la nostra consapevolezza deve aiutarci a progredire sia nel mondo materiale sia nel mondo sottile e spirituale. Fremo ogni volta a guardare come l'elefante davanti al tempio di Pondicherry allunga la proboscide docilmente a sfiorare la testa dei bambini che le mamme gli portano a benedire. E qui è importante non perdere di vista che Ganesh è un archetipo, diciamo, programmato per la rimozione degli ostacoli. Sarà questo che le impavide mamme chiedono per i loro piccini? E quale mamma non la chiederebbe? Comunque Ganesh è un dio molto amato e sono molte le storie a lui collegate. Quasi in tutte egli nasce con un corpo e testa umani ed acquisisce la testa di elefante più tardi. La festa di Ganesh è tra la fine di agosto e l'inizio di settembre, è popolarissima in particolare a Mumbai e dura 10 giorni. E adesso vediamo come Mer incontra Ganesh. Il denaro è sotto il controllo della natura? Beh, prima di leggere questo passo vorrei fare una riflessione con voi. Dopo l'esperienza dell'8 novembre 1957, la natura si era dichiarata disposta a collaborare. Ecco, da novembre 57 al 13 gennaio 58, veramente sono 2 mesi, un avvenimento del 13 gennaio 58 e un altro collegato del 6 dicembre 58 mi danno uno spunto di riflessione che vorrei condividere con voi. È possibile che dopo questa sua promessa incominci a manifestarsi una specie di primo barlume della nascita di quella che poi verrà chiamata coscienza ecologica e di cui all'epoca non c'è ancora traccia? Vediamo quali sono i 2 avvenimenti a cui faccio riferimento. 13 gennaio 1958, quindi diciamo, 2 mesi dopo l'esperienza in cui la natura si dichiara disposta a collaborare. 9.325 scienziati, attenzione, non ho detto 5 scienziati e non ho detto neppure 325, ho detto 9.325 scienziati di 43 nazioni firmano una petizione per l'ONU chiedendo l'immediata cessazione di tutti gli esperimenti nucleari. Alla fine dello stesso anno, il 6 dicembre 1958, Stati Uniti, URSS e Gran Bretagna si accordano a Ginevra sul primo articolo di un trattato per la messa al bando delle armi nucleari. Vi lascio con questo spunto di connessione, spero che Francesca ci si ritrovi. Sono i primi segnali di un risveglio della collaborazione? Ecco, rimaniamo con questa domanda. E arrivando al 6 luglio 1958, a metà di questo anno, e dico fra questi 2 eventi speciali che sono citati nell'agenda di Mer, vorrei dire, inizio a leggere. Stamattina mi sono chiesta se il denaro sia davvero sotto il controllo della natura. Bisogna che veda. Quanto a me personalmente, infatti, lei me ne dà sempre a profusione. Con questa frase, quanto a me, Mer introduce un po' la sua storia del suo rapporto col denaro. Racconta di quando giovane artista squattrinata a tal punto che doveva dipingersi gli stivaletti screpolati per andare in società perché non se ne accorgessero. Quindi quando giovane artista squattrinata aveva visto una sottana, noi oggi diremmo sottogonna, in una vetrina da mettere sotto i vestiti che si usavano all'epoca, lunghi fino a terra con lo strascico, l'aveva chiesta e ne erano arrivate 5 da tutte le parti. Poi Mer, tanto per divertirsi a sperimentare una sorta di libertà, no? Nel maneggiare il denaro, ha chiesto alla natura per il suo compleanno un crore di rupie. Insomma, non ha chiesto poco, è $1 milione. Virgolettato, lei non ha mosso un dito, niente, assolutamente zero, un rifiuto totale, o forse non poteva. E ora vediamo invece come viene aiutata da nostro Dio dell'abbondanza, Ganesh. Leggiamo. Appunto, come ho detto prima, 6 luglio 1958. Beh, è successo così. C'era questo Ganesh. Stavamo facendo una meditazione, componevamo frasi con fiori. Io mettevo dei fiori e ciascuno componeva una frase con i diversi fiori che avevo messi. Un giorno che era venuto fuori il tema della prosperità, della ricchezza, o che so io, poiché dicono sempre che Ganesh è il dio del denaro, dell'abbondanza, del benessere terreno, ho pensato. Tutte le storie che raccontano di questo dio con una proboscide da elefante non saranno magari immaginazioni umane? Dopodiché cominciamo la meditazione ed ecco che vedo entrare e mettersi di fronte a me un essere vivo, assolutamente vivo e luminoso, con una proboscide così. Così, puntini puntini, e che sorrideva. Io allora, continuando la mia meditazione, gli dico: «Ah, allora è vero che esisti!» «Certo che esisto!» fa lui. «Devi solo chiedermi tutto quello che vuoi per quel che riguarda il denaro, ben inteso, ed io te lo darò!» Gliel'ho chiesto, e per una decina d'anni i soldi sono venuti così, gesto a fiotti, una cosa da non crederci. Io chiedevo, e al darshan seguente, o un mese dopo, i soldi arrivavano. Qualche riga più avanti, poi è venuta la guerra ed un sacco di difficoltà. Così un giorno Mer dice a Ganesh: «E la tua promessa?» E si sente rispondere: «È troppo per me. I miei mezzi sono limitati». Mer dovrà affrontare le spese dell'ashram e del lavoro, no? Perché ashram significa, sì, i costi della struttura, i costi fissi, ma significa anche, per esempio, i costi dell'edizione dei libri, no? Il campo sportivo, la scuola. Quindi vediamo, al proposito del denaro, cosa le risponde Aurobindo. «La prima volta che sono venuta qui ho parlato con Sri Aurobindo di quello che bisognava fare per l'opera. Lui mi ha detto, e me lo ha anche scritto, che bisognava avere tre poteri per essere sicuri di realizzare l'opera. Uno era il potere sulla salute, il secondo era il potere sul governo ed il terzo il potere sul denaro. Quanto all'ultimo, il denaro, mi ha detto, non so ancora esattamente da che cosa dipende». E alla fine Mer fa il suo lavoro con i suoi mirabili strumenti, proprio i suoi. Continua a leggere. «Allora un giorno sono entrata in trance con quest'idea in testa e dopo un certo tragitto sono arrivata in un posto che somigliava ad una caverna sotterranea, cioè nel subconscio, almeno, se non addirittura nell'inconscio. E quella caverna era il luogo d'origine del potere sul denaro. Stavo per entrare nella caverna, una specie di sotterraneo interiore, quando vedo acciambellato e col capo ritto così, un serpente immenso, una specie di pitone nero-nero, enorme, alto come una casa di sette piani, che mi fa: di qui non puoi passare». «Perché?» risponde Mer. «Lasciami passare». Ed il pitone: «Ti lascerei anche passare, ma se lo facessi, loro mi distruggerebbero immediatamente». «Chi sarebbe loro?» Il serpente: «Le potenze asuriche». Quindi le potenze del male, no? Gli Asura sono i demoni, che dominano il denaro. «Mi hanno messo qui per far la guardia all'entrata, proprio per non farti entrare». E Mer: E che cos'è che potrebbe darmi il potere di entrare? Allora il serpente mi ha detto pressappoco così. Ho sentito dire, questo significa che non era lui a saperlo, l'aveva sentito dire dai suoi padroni, quelli che lo dominavano. Ho sentito dire che chi avrà il potere totale sugli impulsi sessuali umani, non solo su se stesso, ma un potere generale, chi sarà in grado di controllare quegli impulsi in tutti gli esseri umani? Ebbene, quello avrà il diritto di entrare. Cioè, quelle forze non potranno più impedirgli di entrare. Cosa ne pensa Mer? È possibile avere il controllo degli impulsi sessuali di tutti gli esseri umani? Beh, non credo che questa possibilità esista ancora. Questa è la sua risposta e il suo pensiero. Mer arriva così alla conclusione che questa situazione al momento è irrisolvibile e che si tratta di qualcosa che riguarda il rapporto fra le forze avverse e la specie umana. E così concorda con Sciorubindo che l'unica cosa che l'uomo può fare è trasformare, evolversi, no? Fino al soprammentale. Già, la specie umana fa parte della natura, ma come ha spiegato Sciorubindo, da quando nell'uomo si è espressa la mente, l'uomo si è trovato a essere in un rapporto con la natura diversissimo da quello che hanno con lei tutte le specie inferiori. Tutte le specie inferiori all'uomo sono completamente sotto il dominio della natura, che fa fare loro tutto quello che vuole lei. Non possono fare niente senza la sua volontà. Mentre l'uomo ha cominciato a comportarsi con la natura da pari a pari non dal punto di vista della potenza, ma della coscienza, e cioè dal momento in cui l'uomo è stato in grado di studiare e di scoprire i segreti della natura. Un po' più avanti continua. Così, stando le cose, Sciorubindo è arrivato a conclusione che solo il potere soprammentale sarà capace di... Mer fa un gesto deciso con le mani, come ha detto lui, di dominare tutto. Mer più avanti conclude che l'uomo deve andare oltre il livello in cui si trova, oltre cioè l'energia mentale ed il potere di pensare. Sentiamolo da lei. L'uomo ha detto: poiché ho il potere di pensare, voglio farne quello che voglio. Nessuno ha il diritto di intervenire. Sono libero. Sono un essere indipendente. Indipendente! E così ecco a che punto ci troviamo. Siamo tutti esseri indipendenti. In chiusura di questo passo, 6 stupende righe. Questa visione così realistica che abbiamo appena letto, da poter sembrare a noi animali pensanti un momento di disillusione, invece per me culmina nell'esperienza della vita divina. Sentiamolo direttamente dalla sua ispirazione. Non priva alla fine di una pennellata di realistica ironia. Leggiamola. E così finisce sempre nello stesso modo, con un cantico all'azione della grazia. Ah, Signore, sei davvero meraviglioso. Mi hai dato tutte le esperienze per le quali dovevo passare. Mi hai fatto fare tutte le cose che dovevo fare perché questo corpo fosse pronto, facendomi sempre sentire che eri tu a farmele fare. E nella generale disapprovazione di tutta l'umanità ben pensante. Stiamo sorridendo almeno. Io sì. Ed eccoci a cosa Mer ha detto del danaro. Primo volume, pagina 225. Il danaro appartiene a chi lo spende. Siamo sempre ancora nel 1958, l'anno delle due collaborazioni con cui vi ho lasciato a pensare. 4 ottobre. Il danaro appartiene a chi lo spende. È una legge assoluta. Potete ammucchiare tutti i quattrini che volete, ma fino a quando non li spendete non vi appartengono. Allora avete il merito, la gloria, la gioia e il piacere di spenderli. Il danaro è fatto per circolare. Il danaro non deve servire a generare altro denaro, ma a generare una crescita produttiva, un miglioramento delle condizioni di vita ed un progresso della coscienza umana. E qui Mer si riferisce all'educazione. Il danaro deve servire l'educazione. Ecco come noi la intendiamo. Educazione nell'arte, educazione dall'educazione del corpo, dal progresso più materiale, fino all'educazione spirituale e dal progresso attraverso lo yoga integrale. Un'educazione su tutti i fronti di tutto ciò che conduce l'umanità verso la sua realizzazione futura. Ma quanti sanno utilizzarlo in questo modo? Ben pochi. Ecco perché bisogna insegnarglielo. Lancio la sfida a tutti i magnati della finanza. Dico che col loro stupidissimo sistema stanno inaridendo e rovinando la terra. E che perfino con meno di quanto spendono adesso per cose inutili, soprattutto per gonfiare qualcosa che non ha vita propria, sta sempre parlando del denaro, che non deve essere niente di più che uno strumento della vita, perché il denaro non ha nessuna realtà in se stesso, è solo un mezzo e non un fine. Con tutto quello che hanno potrebbero trasformare così presto la terra. Ci dicono che tra qualche miliardo di anni la Terra sarà simile a una sorta di luna. Aveva detto una luna morta. Continua a leggere. Ci vuole allora un movimento opposto, che la Terra diventi sempre più come un sole splendente, ma un sole di vita, non un sole che brucia, un sole che illumina, una gloria raggiante. Sri Aurobindo e Mer, un'unica coscienza. Dal glossario di termini nei testi di Sri Aurobindo, il libricino azzurro di cui vi ho già parlato, dalle lettere sullo yoga, volume 25, pagina 11. Il danaro. Il danaro è il segno visibile di una forza universale. Questa forza, nella sua manifestazione sulla Terra, lavora sui piani vitali e fisico ed è indispensabile alla pienezza della vita esteriore. Indispensabile per la vita esteriore, dice Sri Aurobindo. Vedete come lui è attento alla materia. Continuo. Nella sua origine e nella sua vera azione, essa appartiene al divino. Il denaro appartiene al divino. Ma come altri poteri del divino, è qui un potere delegato e nell'ignoranza della natura inferiore può essere usurpato a beneficio dell'ego e posseduto da influenze asuriche e pervertito ai loro fini. Sì, il denaro in effetti non muove solo egoismo, senso di possesso, ma anche perversione. Mi vengono in mente quelle storie dei pedofili che comprano e vendono i bambini, del mercato, delle prostitute, no? È proprio anche una forza che, se cade nelle mani delle forze avverse, muove azioni terrificanti. Ed è chiaro che né Cherubindo né Mer condannano il denaro in sé, come invece hanno fatto molte correnti spirituali nella tradizione. In realtà condannano quella insensibilità ignorante ed oscura che lo mette al servizio non solo di scopi egoistici, ma, come abbiamo visto, addirittura pervertiti. Ed eccoci alla nostra chiusura. Vi racconto due storie. Abbiamo detto che questa volta siamo generosi. 20 dicembre 1960, dall'agenda di Mer, però ve la racconto, non la leggo. A proposito di Natale, dice Mer, è successa una storia curiosa. Aveva tenuto per un certo periodo accanto a sé una ragazza musulmana. Insomma, sottolinea Mer, non cristiana, e questa ragazza si era innamorata di Papà Natale. Aveva visto delle immagini, aveva letto dei libri, insomma, si era messa in testa che Papà Natale avrebbe dovuto portare qualcosa a Mer per Natale. E Mer le lancia una piccola provocazione, no? Un'amorevole sfida. Beh, provaci allora. Lei si è messa a fare tutte le sue comunicazioni, chiamiamole così, preghiere o non so cosa, dice me, e addirittura stabilisce la cifra che deve portare, no? Che decide di chiedere che Papà Natale possa portare a me. E beh, la vigilia di Natale, proprio quel giorno, in modo completamente inatteso, dice Mer, proprio quella cifra, un bel po' di migliaia di rupie, è arrivata. Virgolettato, ho trovato la cosa molto interessante. Vi devo confessare che tanto stupita non sono. Fra i miei ricordi c'è un'esperienza di denaro in un momento in cui venni messa alla prova. Avevo da poco aperto il mio studio, centro studi VAR, terapie e corsi naturali, corsi di Reiki e altro. Si sa che le attività all'inizio non, insomma, vanno un po' a rilento, diciamo così, ma quel mese era proprio magrissimo. Sembrava che tutti gli interessati alle terapie e ai corsi, malgrado che i colloqui si svolgessero felicemente e che loro si sentissero interessati, ma succedeva sempre qualcosa per cui alla fine scomparivano. E insomma, il mio conto in banca, il mio conto corrente, si stava sottigliando sempre di più. Ed ecco che proprio in quel momento arriva in Italia dall'America uno dei due fondatori del metodo Rebellion, per tenere proprio a Torino una formazione professionale piuttosto costosa, per me molto costosa in quel momento, quasi tutto quello che mi rimaneva in banca. Vorrei dire che sono stata così coraggiosa da dire: Signore, mi metto nelle tue mani, faccio totale surrender, e insomma, men che non si dica, decisi di partecipare. Bene, non posso dirlo, perché in realtà fu proprio un momento di trouble, no? Ero proprio tormentata, e per farvelo capire meglio vi devo anche dire che mio figlio andava all'università e io ero una mamma capofamiglia. Insomma, decise. Quando ho ripreso il lavoro dopo quei 10 giorni intensissimi, Ecco che corsisti e pazienti ricominciarono ad arrivare a ritmo costante. Posso dire che spuntavano come fiorellini. Ed allora non ci è mai mancato il denaro necessario. Veramente mai. Siamo agli inviti. Rosso Agenda vi invita all'incontro di lettura al Savitri Bhavan, giovedì ore 17, passi scelti dall'agenda di Mer in italiano. Con Radio Auroville vi do appuntamento alla prossima lettura. La mia mail rimane sempre gianaca.om@auroville.org.in. Gianaca con la G iniziale e la K finale. Grazie e ciao a tutti.